Ciao, ti do il benvenuto in questo video dove parleremo della correlazione che c'è tra mente e corpo. Di fatto, mente e corpo fanno parte dello stesso sistema. È oramai, diciamo, assodato che non vi è più questa dissociazione, discrepanza tra la parte cerebrale e tutto il resto del nostro corpo. Oramai, diciamo che le teorie di darwiniane sono ampiamente superate da questo punto di vista e le neuroscienze ci hanno confermato, e soprattutto la parte di neuroscienze, ma la biologia, ci hanno confermato queste scienze, che vi sono strette interconnessioni tra la dimensione mentale e quella fisica, che permettono ovviamente di influenzare una sfera agendo sull'altra. Diciamo che la parte, quando si parla di mente, si parla di un qualche cosa di abbastanza ampio e a volte di difficile comprensione, perché avrai sentito parlare di mente conscia, mente subconscia, mente inconscia, quindi sono a volte queste distinzioni che non rendono semplice la comprensione dei complessi meccanismi che l'essere umano ha a livello cerebrale. Di fatto c'è una considerazione da fare. La nostra mente ha un compito ben preciso e ha il compito di, se vogliamo, proteggerci, proteggere il nostro essere in vita proprio dalla cessazione della vita, quindi proteggerci nell'ambito della sopravvivenza attraverso appunto la nostra parte inconscia e subconscia, perché la parte conscia è quella, diciamo, relazionale, di elaborazione del pensiero, quella attiva, quella nel qui e ora presente, quella che in questo momento ti consente di osservare e ascoltare ciò che io sto dicendo a te, sapendo che sei nel contesto nel quale ti trovi e hai di fronte a te un video. La parte inconscia, subconscia, lo dice proprio il termine, inconscio, subconscio, significa che sono tutti quei processi che non passano più dalla parte di elaborazione, cioè non necessitano necessariamente, di elaborazione di pensiero, ma sono agiti a livello comportamentale, e poi vedremo nel proseguo del video, anche cellulare, biochimico, in maniera automatizzata. E come fanno ad agire questi processi in maniera automatizzata? Beh, attraverso che cosa? Attraverso l'inserimento durante la nostra vita per varie possibilità, cioè la possibilità di inserimento all'interno del nostro inconscio di nozioni, capacità che sono state determinate da insegnamenti che ci hanno dato i nostri genitori, per esempio gli insegnanti che abbiamo incontrato, dalla cultura in cui siamo vissuti e siamo nati e dalle esperienze emotivamente significative. Ecco, tutto quello che abbiamo immagazzinato da quando siamo nati e gradualmente nelle esperienze che abbiamo avuto nella vita ci ha creato una serie di strutture e le strutture che abbiamo, diciamo, creato formano quella che si chiama identità, all'interno della quale ci sono una serie di credenze e convinzioni che implicano nel nostro agire quotidiano una serie di attività o pensieri che sono automatici, non ce ne accorgiamo della loro esistenza, ma sono quelli che ci fanno essere quelli che siamo e a volte non ci fanno essere soddisfatti. Nella nostra società, soprattutto quella contemporanea, molti sono propensi a pensare al proprio corpo, purtroppo ancora molti sono propensi a pensare al proprio corpo come di fatto a un insieme anatomico composto di muscoli, di tessuti, di ossa, di cellule, di nervi, eccetera, eccetera. Mentre invece pensano alla mente come un contenitore molto pesante che è riempito di nozioni e di conoscenza. Diciamo che a ragion del vero, molti scienziati nell'ambito della medicina allopatica, quella convenzionale, quella che conoscerai sicuramente attraverso il tuo medico di competenza, attraverso i medici che sono nell'ambito sanitario, molti purtroppo ancora di questi medici sono ancora convinti che ci sia questa separazione, cioè non hanno ancora compreso, seppur le neuroscienze hanno fatto passi ginormici e hanno portato evidenze incontrovertibili, che la mente può agire sul corpo e può agire in maniera funzionale, ma altresì in maniera molto disfunzionale. Tant'è vero che molti, molti medici ancora, si occupano del problema localizzandolo dov'è, senza considerare gli effetti olistici, gli effetti domino che questo problema genera o che cosa lo può avere generato, ok? Le due parti quindi rimangono, mente e corpo, così separate e a ciascuno viene sostanzialmente dedicato un proprio luogo, i propri modi di gestirsi, con poca o a volte nessuna attenzione alla loro interconnessione. Molti sono ancora propensi a pensare che la salute dell'essere umano è sostanzialmente l'assenza di malattia, quando oggi sappiamo che così non è. Essere in salute non significa non avere malattie evidenti o conosciute, ma altresì significa avere un costante equilibrio biochimico, perché se io apparentemente sono in salute e quindi non mostro alcuna patologia, non mostro alcun sintomo, ma in funzione della mia non conoscenza di me stesso, della mia non soddisfazione dei bisogni, del mio vivere in maniera non funzionale, con uno stile di vita non corretto, non avendo molta attenzione a me stesso, quindi non amandomi profondamente, non avendo relazioni di qualità con le persone che conosco nell'ambiente in cui vivo, non alimentandomi in maniera corretta a livello nutrizionale, non allenando il mio corpo, quindi dandogli la possibilità di produrre degli ormoni specifici, facendo attenzione a ciò che penso e a come penso, beh, quello che ho appena elencato va a sovraccaricare del doppio, triplo, quadruplo quella che è la normale attività del nostro fegato, del nostro pancreas, della nostra milza, del nostro intestino, del nostro cuore, dei nostri reni e soprattutto del nostro sistema immunitario. E quando i nostri organi, il nostro sistema immunitario deve lavorare il doppio, il triplo, il quadruplo per equilibrare tutto ciò che deve, che lo rende disequilibrato, perché immaginate all'impegno del nostro sistema immunitario e del nostro sistema di filtro come il fegato e i reni, quando noi ingeriamo schifezze costantemente, quando noi produciamo con pensieri negativi ormoni che ci fanno infiammare e quindi sono impegnati in reazioni costanti. Pertanto non possiamo considerare un essere umano in quello stato in salute. Cosa ne pensi tu? Anche perché è normale poi che se una persona ha un sovraccarico a livello di organi e di sistema immunitario, al minimo battere nell'aria o virus si ammala e rischia di morire di un qualche cosa che se fosse sano, come lo abbiamo inteso fino ad oggi, lo combatterebbe. Cosa ne pensi? Ok? Quindi oggi è importante più che mai comprendere che c'è una stretta interconnessione tra tutte le parti del nostro corpo, ma anche di più fuori dal nostro corpo, perché noi siamo fatti di energia. Ma qui entriamo in un ambito particolare che è sempre soggetto ad evidenze scientifiche, che si chiama la fisica quantistica, che ci dice sostanzialmente che noi facciamo parte di un sistema allargato che si chiama universo e siamo fatti degli stessi componenti, ovvero particelle subatomiche dello stesso universo. Pertanto siamo una piccola particella di qualcosa di più grande e da evidenze scientifiche comprovate da oltre 30 anni siamo interconnessi con tutto quello che avviene a livello universale. Ok, ora rientriamo però nell'ambito del mente-corpo. Quindi pensiamo che i greci, tantissimi secoli fa, pensiamo che addirittura i greci, tantissimi secoli fa, non avevano questa divisione dualistica. Cioè, per loro non è mai esistito una suddivisione mente-corpo, né esiste tuttora nella cultura tradizionale orientale. Ahimè però ci sono persone che ancora sono arroncate a schemi molto vecchi. A conferma di questa interconnessione ci sono recenti esperimenti che sono stati effettuati sugli esseri umani, soprattutto nello specifico sui neuropeptidi. Che cosa sono i neuropeptidi? Sono delle piccole molecole di natura proteica che vengono liberate dalle cellule nervose in risposta a uno stimolo che proviene dall'esterno, che proviene dall'interno. E hanno dimostrato che parecchi di quelli che sono i nostri stati mentali, cos'è uno stato mentale? Beh, uno stato di benessere o di malessere, per esempio, dentro al quale ci può essere nel benessere felicità, gioia, eccetera, nel malessere tristezza, ansia, quello che è. Quindi hanno dimostrato che questi stati mentali sono riconducibili a sostanze biochimiche che circolano nel nostro corpo. Uno di questi esperimenti è stato fatto all'Università di Harvard su un gruppo di persone alle quali è stato fatto vedere un filmato di alto contenuto emotivo su specificatamente Madre Teresa di Calcutta, e si è registrato con apparecchi specifici in loro, nel loro corpo, un aumento di quelli che erano gli anticorpi salivari, mentre a un altro gruppo è stato fatto vedere un filmato di un altro contenuto emotivo, specificatamente su scene di guerra, e hanno potuto appurare che questi anticorpi sono diminuiti in quel gruppo di persone. Se tutto ciò, questo esperimento, lo riportiamo nel nostro quotidiano, possiamo constatare che quando pensiamo a una cosa piacevole, alcuni muscoli del nostro corpo di fatto si rilassano. Oppure, se manteniamo il sorriso, diventa difficile pensare a qualcosa di così spiacevole. Ogni pensiero produce una reazione biochimica nel nostro cervello e di conseguenza il cervello rilascia dei segnali chimici che vengono trasmessi al nostro corpo, dove agiscono come messaggeri del nostro pensiero. Quindi i pensieri che producono le sostanze chimiche nel nostro cervello permettono di fatto al nostro corpo di sentire proprio esattamente come stavamo pensando. Dunque, ogni pensiero produce una sostanza chimica che corrisponde a una sensazione del nostro corpo. Essenzialmente, quando abbiamo dei pensieri felici, siamo ispirati positivamente, il nostro cervello produce delle sostanze chimiche che di fatto ci fanno sentire gioiosi, ispirati e felici. Ad esempio, quando ti pregusti un'esperienza piacevole, beh, nel cervello viene già prontamente prodotta una sostanza che si chiama dopamina, di fatto è un neurotrasmettitore chimico chiamato appunto dopamina, la quale attiva nel cervello e nel corpo di conseguenza quella che è chiamata anticipazione di quell'esperienza. Quindi io mi sto immaginando di pregustarmi un meraviglioso gelato e nel mio cervello viene prodotta, ancora prima che l'abbia mangiato, la dopamina, la quale interagisce con le mie cellule, le quali si preparano a gustare quell'esperienza e di conseguenza noi ci sentiamo eccitati. Ora ho preso come esempio il gelato, ma avrei potuto mettere qualsiasi tipo, qualsiasi altro tipo di esperienza che ci vogliamo pregustare, ok? Un incontro piacevole con qualcuno che desideriamo, per esempio, l'acquisto di qualcosa che allo stesso tempo desideriamo da tempo. Se abbiamo quindi pensieri di odio, di rabbia o di autodisapprovazione, quindi poca stima in noi, il cervello produce invece altre sostanze chimiche che vengono chiamate neuropeptidi, a cui il corpo risponde in maniera corrispondente e di fatto noi ci sentiamo in quel momento, prima ancora che quell'evento stia avvenendo, ci sentiamo pieni di odio, di ira o non degni. Quindi pensate a quanto il nostro pensiero e la nostra mente agisce con potere su tutto il resto del nostro corpo. Vedete, di fatto i nostri pensieri danno immediatamente origine a quella che è la materia, quello che realisticamente possiamo rendere oggettivo. Quando un corpo risponde a una sensazione determinata da un pensiero, questo meccanismo di fatto innesca una reazione. Quindi il cervello, che controlla e valuta costantemente lo stato del nostro corpo, nota che esso, cioè il corpo, si sta sentendo in un certo modo e in risposta a questa sensazione corporea genera pensieri che producono messaggi chimici che sono corrispondenti, così che noi incominceremo a pensare esattamente come ci sentiamo. È meravigliosa questa cosa, e oltre che meravigliosa è disarmante, perché avrai compreso ora più che mai, senza alcuna scusa, che realmente ciò che pensi influenza il tuo presente e il tuo futuro, ma soprattutto influenza il tuo stato di salute e può esserti di supporto o ti può affondare. Quindi il pensiero crea sensazione e la sensazione a sua volta crea pensiero, in un ciclo continuo e vizioso che determina di fatto quello che è il nostro così definito stato d'essere. Quindi una rete di pensiero che ha a che fare con il non essere abbastanza, per esempio, il non essere abbastanza bravo, intelligente o qualsiasi altra cosa, il cervello cosa fa? Rilascia sostanze chimiche che producono una sensazione di insicurezza, ed ecco che adesso ci si sentirà nello stesso modo in cui stavate pensando, e quindi insicuro, non degno o che altro. Quindi se avremo iniziato a sentirci insicuri o sicuri, e noi tutti incominceremo esattamente a rigenerare quel pensiero a conferma di quello che stiamo sentendo. E che cosa succede? Che questo circuito vizioso sarà perpetuato in maniera automatica e ricorrente, perché ricorderai all'inizio che parlavo di parte inconscia che porta ad automatismi che noi non possiamo controllare con la parte razionale. È chiaro che possiamo modificare, perché tutto quello che sto dicendo è possibile porre rimedio, ok? Ma bisogna volerlo, bisogna essere in grado di essere consapevoli di ciò che sta succedendo in questo momento nella nostra vita. Quindi, in altre parole, il nostro corpo adesso sta sentendo quello che state sentendo nella vostra testa, nel vostro pensiero. Quindi se in questo momento quello che state ascoltando vi fa dire wow, ma che cosa, oppure ah, ma questo infatti lo sapevo, sì lo sapevo, ma però ecco, tutte queste sensazioni che avete nella testa il vostro corpo le sta esattamente percependo. Perché noi abbiamo oltre 50 bilioni di cellule. Non ho detto milioni, ho detto bilioni di cellule, ok? E sono tutte quante interconnesse una con l'altra, connesse col sistema nervoso centrale periferico, e hanno tutte quante le nostre cellule, nella parte della membrana, il loro microcervello, che è del tutto identico a quello centrale. Quindi nel momento in cui noi pensiamo una cosa, non possiamo non pensare che il corpo non la senta. Quindi nel momento in cui ci diciamo che siamo cattivi, che non siamo degni, che siamo, e possiamo dire anche delle brutte cose di noi, non è che le diciamo apertamente o internamente come se nessuno ci sentisse. No, ma non è che le sentiamo perché le sentiamo con le orecchie, le sentono esattamente le nostre cellule. E provate a immaginare, quando vi dite che non vi amate o che siete delle persone sulle quali non si può affidare, non siete degne, come reagiscono le vostre cellule? Felicemente o si rattristano? E quando si rattristano, lavoreranno bene per voi? Oppure si affaticheranno e entreranno in un circuito di tossicità la quale col tempo vi porterà una splendida malattia? Provate a ragionarci. Provate a ragionarci. E quindi come uscirne da questo? Perché so già che dici, beh, quindi cosa facciamo? Intanto comincia con l'essere consapevole di quello che ti stai dicendo e di quando, come te lo dici. E soprattutto sii consapevole che di quando ti dici qualcosa di non tanto carino, avere la capacità di chiedersi, ma sono veramente così? E chi lo ha detto? Cosa me lo fa pensare? Comincia ad essere consapevole, perché se non si è consapevoli di quello che si sta mettendo in atto in maniera automatica, diviene alquanto difficile e improbabile riuscire a uscirne da questo circuito. Diciamo che quindi tutti i nostri pensieri generano e creano uno stato d'essere che è in diretta relazione con il nostro corpo. Così una persona che vuole migliorare la propria salute deve necessariamente cambiare interi schemi di pensiero, interi schemi proprio di pensiero e soprattutto atteggiamenti, e alla fine questi atteggiamenti cambieranno quello che è il nostro stato d'essere. Quindi oggi più che mai diviene utile rendersi conto che corpo e mente sono interconnessi, e se si vogliono apportare dei miglioramenti efficaci e duraturi nella propria vita, l'unica cosa possibile da fare è prendere sul serio se stessi, lavorare costantemente ogni giorno finché avremo vita nel conoscere meglio noi stessi, e questa è l'unica via del miglioramento: nutrire il nostro cervello, nutrire il nostro corpo, e questa sicuramente è una strada che si può percorrere, ma molto faticosa. Perché? Perché si chiama vita, pertanto qui nulla c'è di facile quando si parla di noi, ma è tutto possibile. Il problema è che molti non hanno la capacità di rendere facile ciò che è difficile, perché si creano, prima ancora di cominciare, dei vincoli attraverso i quali in qualche modo si raccontano che non ce la potranno fare, e quindi gli fa comodo per alcuni, anche se non lo credono, rimanere come sono. Spero che tu non sia di questa idea e ti invito quindi a lavorare su di te. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!